www.radiodigio.it e la storia continua. Leonardo alla corte del Moro. Piccolo e grande. Parte 125.
Continua dalla puntata precedente.
Scienza e arte, spiegò sereno Leonardo, senza distrarre per un istante gli occhi dalle stupefatte papille di Fabricio. Possono ottenere simili risultati. Io posseggo ricette di acque e di infusi tali che possono ridurre molte cose ai loro requisiti essenziali. Posso cioè ridurle ed essere autenticamente piccole, sottolineò le parole acute. Orbene, soggiunse dopo un attimo e alzò lievemente la voce in una leggera concitazione del volto e del gesto. Siete disposto a riconoscere e ammettere che piccolo sia identicamente uguale a grande? Ma me ne guardo bene, proruppe Fabricio alzando il capo con vivacità. Sta bene, disse semplicemente Leonardo e si mosse. Cautamente e con una delicata precisione di gesti, accostò un capo del budello di capretto a un foro che si apriva nella parete e che divideva la camera del laboratorio che avevano poco prima attraversato. Poscia, Leonardo varcò la soglia. Che accadrà ora? Si domandava Fabricio Saludecio, passando di sorpresa in sorpresa. Con l'orecchio intento cercò di rendersi conto di quel che facesse Leonardo nel laboratorio. Ma lo udì rimuovere parecchi strumenti, poi incominciò ad avvertire il soffio ampio e grave di un mantice in funzione. Al colmo dello stupore, Fabricio Saludecio si chiedeva cosa stesse per accadere nella sua vita. Beh, indubbiamente era Mastro Leonardo che manovrava il mantice. A un tratto, lo sguardo di Fabricio fu attratto dal budello che Leonardo aveva applicato al muro e con sorpresa vide che quello aveva cominciato a rigonfiarsi. Come il mantice continuava a immettervi aria, esso aumentava sempre più di volume e dopo alcuni minuti il budello si era già rigonfiato tanto da raggiungere la grossezza del capretto del cui addome era stato tratto. Di attimo in attimo Fabricio Saludecio si aspettava che la vescica sottilissima scoppiasse, ma si ingannava. Leonardo, senza posa, muoveva il mantice e sempre più il budello si rigonfiava. A poco esso ingrandì a dismisura. Fabricio lo vide occupare tutta una parte della stanza. Lo scorse raggiungere con un'estremità il soffietto e con l'altra il suolo. Mastro Leonardo agitava il mantice con violenza sempre maggiore e l'inverosimile camera d'aria si dilatava in un modo prodigioso. Fabricio, con un balzo, fece per precipitarsi fuori dalla porta per slanciarsi fuori, ma la porta era chiusa. Era in trappola. Il miracoloso budello si rigonfiava incessantemente. Rifugiato in un angolo della camera, Fabricio Saludecio vedeva restringersi sempre di più a ogni attimo lo spazio libero, tanto che ormai poteva appena muoversi. Egli cominciava a respirare a fatica e l'aria gli mancava. Ed ecco, orrendo e invadente, come un mostro sovrumano, il budello raggiungerlo, toccarlo, schiacciarlo contro la parete. Ne sentì dapprima sulle mani, maride di sudore gelido, il contatto stranissimo, freddo e vellutato, insensibile e leggero come un velo, implacabile e tenace come un destino di morte. In brevi momenti si trovò premuto da ogni parte contro il muro. Fabrizio Saludeccio fece uno sforzo supremo per liberarsi dalla fune che gli legava le mani dietro la schiena, ma non vi riuscì. Ormai tutto il suo corpo era schiacciato contro la parete ed ebbe l'impressione che la vita gli venisse meno. Gli parve che due mani lo stringessero al collo e lo soffocassero. Anche la luce scomparve dalle sue pupille. Cominciò a sentirsi non più vivere. Ebbe la sensazione di scomparire, di rimanere distrutto sotto la pressione di quel aereo nulla che gli si rivelava più resistente e più offensivo di un brutale nemico. Allora un urlo di terrore gli uscì dalla gola. Aiuto, aiuto! Implorò. Stordito si accasciò, come già avvolto nelle spire della morte, lo sguardo opaco e la bocca contratta. Allora, poco a poco, l'implacabile stretta cominciò a rallentarsi. La vita ripalpitò in lui, riaperse gli occhi e vide il budello gradatamente sgonfiarsi, ridursi e scomparire. Era salvo. Gli parve di essere rinato, di tornare da un sogno, la mente ancora bacinata dalle brume di un'inverosimile visione. Quando riprese completamente il senso della realtà, si vide accanto a Leonardo. Questi lo guardava tranquillo e sereno. «Non vi pare dunque, messer Fabricio?» chiese lentamente, con un piglio di ironia trionfale e vibrante la voce, «che l'autenticamente piccolo possa essere autenticamente grande? Voi non lo sapevate? E questa esperienza, modificando le vostre conoscenze, potrebbe pure rinnovare qualche vostra opinione nutrita di errore. Allora Fabrizio Saludeccio comprese il significato della beffa, grave e superiore, sottile e grande, che Leonardo gli aveva giocata. Abbassò gli occhi e convenne. Questa volta avete avuto ragione, Mastro Leonardo. E dentro di sé pensava: se quest'uomo non è grande nell'arte, certo lo è almeno dall'arguzia e dalla fantasia. Sul far della sera uscirono. Leonardo sellò il suo cavallo e vi fece salire Fabrizio Saludeccio, che aveva ancora le mani legate. Il Moro gli aveva ordinato di punire quell'uomo come meglio gli fosse piaciuto. E gli spinse il cavallo a galoppo verso le porte della città. Come furono presso la porta Giovia, Leonardo coperse il capo di Fabrizio Saludeccio con un lembo del suo abito. Gli armigeri salutarono deferentemente il grande amico del duca. Egli passò oltre e conquistò, al di là della porta, la pianura. Lanciò il cavallo a galoppo lungo la strada bianca e si fermò assai lontano tra i campi, mentre già scintillavano i raggi rossastri del sole declinante, le acque dell'Ambro. Fece discendere Fabrizio Saludeccio, gli sciolse le mani e gli disse: «La provvidenza vi dirigerà secondo i suoi altissimi disegni. Mandate lontano dal ducato». Senza aspettare risposta, diede un violento colpo di briglia a cavallo e si diresse di nuovo a galoppo verso la città ducale, eretta sul cielo fiammeggiante.
www.redigio.it E la storia continua.